Buongiorno a tutti voi. Stamattina vediamo insieme un qualcosa di particolare. Perché? Perché sappiamo che Paolo ha scritto tante epistole, cioè tante lettere, e sappiamo che quando lo leggiamo Tessalonicesi, Filippesi, Corinzi, sappiamo che Paolo ha scritto a queste chiese. Stamattina vedremo invece una lettera particolare, perché sembra che non è scritta alle chiese, ma solo a un individuo, a Timoteo. Ma in questa lettera ci sono tanti aspetti e tante cose da imparare, tutto per la Chiesa. È una lettera di incoraggiamento per Timoteo, ma quanti Timoteo ci sono nella Chiesa? Ce ne dovrebbero essere tanti. Questa è l'idea, avere tanti Timoteo. Vediamo stamattina proprio i primi due versetti che Paolo ha come inizio, diciamo, di questa lettera. È una lettera, vedremo, particolare. Infatti io ho dato questo titolo, più che una lettera personale, è di più di una lettera personale, anche perché oggi abbiamo perso anche la sensibilità e anche il modo di scrivere lettere. Che cosa facciamo? SMS oppure messaggi sul telefonino, WhatsApp e via quanto. E sempre però messaggi striminziti. Qui vediamo un messaggio molto importante, molto profondo. Leggiamo i primi due versetti, che dice: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Possiamo dire sicuramente, come già un po' accennato, che non si tratta di una lettera in cui due persone si scambiano saluti e convenevoli per ricordare momenti trascorsi in esperienze vissute insieme. Non è questo tipo di lettera. Perché mi sono convinto di questo? Mi dà conferma dal fatto che Paolo usa delle parole particolari, usa la sua autorità e dice proprio questa cosa, data dall'ordine di Dio, un'autorità data dall'ordine di Dio e trasmesso a Timoteo per portare avanti che cosa? L'opera e la trasmissione del Vangelo. Ma andiamo per gradi e vediamo di approfondire dettagliatamente questi due versetti. Possiamo dividerli in due grossi gruppi, il versetto 1 e il versetto 2. Il versetto 1 possiamo dire che è la chiamata e le credenziali del ministro che è autore della lettera. Mentre il versetto 2 è il privilegio e la necessità del discepolo che ne è il destinatario. Allora, la chiamata e le credenziali del ministro. Come era uso fare a quel tempo, l'autore inizia usando il suo nome, quello greco, romano. Paolo aveva due nomi, aveva il nome Paolo, vero e proprio, che era il nome greco-romano, e quello ebraico, era Saulo. Lui però usa il termine greco-romano proprio per essere fatto comprendere a tutti, ok? La seconda parola che troviamo in questo primo versetto, che cosa troviamo? Apostolo. Come già accennato, questo indica che la lettera è qualcosa di più di una comunicazione personale, molto di più. E soprattutto non è solo indirizzata a un amico, collaboratore, essa ha la sua autorità apostolica, per cui l'apostolo aveva delle funzioni particolari, e qui vediamo, infatti, il termine apostolo significa semplicemente colui che viene mandato. È il termine indicato per indicare uno che viene incaricato, praticamente con delle credenziali, per rappresentare specificamente chi. Specificamente si parla di Cristo Gesù. Questo definisce il suo apostolato. Paolo non solo appartiene a Cristo, ma è incaricato da Cristo ad essere il portavoce di Cristo, presentando i suoi interessi per dare a lui, cioè a Cristo, onore, importanza e soprattutto conoscenza, indicando che il suo apostolato deriva da Cristo risorto, no un Cristo che non si sapeva chi era o che cosa faceva, ma lui era testimone di un Cristo risorto, la cui gloria gli era apparsa all'improvviso sulla via di Damasco. E questo è molto chiaro se voi leggete Atti, capitolo 9, da 3 a 8, non lo leggiamo adesso, però ognuno può prendere appunto e leggere questa circostanza molto particolare. E parlando della sua vocazione, in altre epistole Paolo si definisce apostolo per volontà di Dio, e questo lo potete vedere in Prima Corinzi, Seconda Corinzi, Efesine e Colossesi, proprio il primo versetto dice proprio questa parola, dice apostolo per volontà di Dio, mentre qui c'è qualcosa in più. Qui e nell'epistola di Tito adopera l'espressione più forte, secondo l'ordine di Dio, un ordine che Dio gli ha dato. L'ordine è l'espressione importante della volontà. Se altri scritti di Paolo, troviamo il titolo Salvatore, è riservato a Cristo. L'idea che Dio è il primo autore della salvezza è espressa in vari testi biblici, come possiamo leggere per esempio in Luca 1,47, questo è un versetto particolare, vi dico perché adesso, dice, è scritto questo, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Chi è che dice queste parole?
Maria.
Maria, benissimo. Maria dice mio Salvatore. Da riflettere questo, eh? Poi vediamo in Seconda Corinzi, invece il capitolo 5, 18 a 19, dice e tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Da questo si riconosce che la salvezza è nella sua pianificazione e il provvedimento trova origine in Dio, mentre nell'incarnazione Gesù Cristo vede il suo compimento. È bello questo. C'è il Padre Celeste che ha il progetto e Gesù lo mette in opera. Vero? Edo, quando si parla di progettazione, quando si progetta una casa, c'è quello che la pensa e poi quello che la mette in ordine. La congiunzione che troviamo nel versetto, quando dice appunto Salvatore e di Cristo Gesù, non solo unisce le persone divine in questa opera, ma con la salvezza introduce anche un elemento temporale che lega il tempo passato e quello futuro. Vuol dire che un piano che si sviluppa nel tempo, non è limitato. E altra parola che troviamo in questo primo versetto dice speranza. Non si riferisce solo al ritorno di Gesù Cristo, alla fine dei tempi, quando tutto è finito, c'è il ritorno di Gesù Cristo per mettere, diciamo, sotto ordine suo, come sappiamo anche dagli scritti escatologici, ma in questo caso abbraccia tutto ciò che Dio ha pianificato, tutto ciò che è stato compiuto e sarà compiuto in Cristo, tutto quello che Dio ha previsto per la benedizione dell'umanità. Per cui è un piano molto esteso e molto grande quello che è stato affidato a Gesù. In Colossesi 1,25 leggiamo: Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. È bello notare che Paolo usa l'espressione nostra. È una maniera affettuosa di includere Timoteo nella comune concezione di fede apostolica, quella fede che Paolo faceva conoscere alle chiese che lui visitava. E Paolo, sappiamo che ha conosciuto Timoteo proprio nel primo viaggio missionario. E cosa vediamo? Quando Paolo considera l'ufficio apostolico a cui Dio lo ha chiamato e il ricordo della sua condotta passata, non abbandonò mai il sentimento di umiltà e della personale dignità, perché Paolo non si dimentica quello che lui era, perché voleva dimostrare la sua trasformazione, il suo modo di amare Dio, perché prima lui non era un non credente, credeva in Dio, però in un modo sbagliato. Vediamo in 1 Corinzi 15:9 che cosa dice: poiché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, poiché ho perseguitato la Chiesa di Dio. E perseguitato vuol dire che lui andava a caccia dei credenti e li faceva condannare a morte. Gli Efesini 3:8 lui dice ancora: a me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri la insondabile ricchezza di Cristo. Insondabile. Che cosa vuol dire insondabile? Vuol dire che era profonda, che non era limitata, che si devono scoprire tante cose, tante ricchezze e tante benignità. Se il persecutore Saulo è diventato l'apostolo Paolo, il dottore di leggenti, cioè è dovuto all'infinita grazia di Dio. E questo è una cosa molto importante. Adesso vediamo cosa avviene nel secondo versetto, cosa ci insegna. E qui dice: il privilegio e la necessità del discepolo. Timoteo ebbe un grande privilegio perché fu trattato come un figlio di un ministro di Dio, appunto Paolo. Questo ministro di Dio era Paolo, e da Paolo stesso fu trattato come un figlio. Si noti che Paolo definì Timoteo mio legittimo figlio nella fede. E lui mette in risalto questo rapporto padre-figlio. Forse noi oggi non ce ne rendiamo conto. perché non esiste più il rapporto padre-figlio. Anche nelle famiglie si è perso. È stata fatta un'inchiesta per dei giovani, per dire quando un giovane si trova in difficoltà, dove va a parlare? E hanno fatto tutta una serie di cose, parlano con tante cose, con tanti personaggi, con gli amici, con un medico. Il papà è il risultato al 50° posto. Il padre è quello che viene proprio scansato. E qui invece Paolo ne esalta le caratteristiche di un figlio e di un padre che sono insieme, che praticamente ragionano insieme e mettono in pratica la parola di Dio insieme. Quando Paolo lo incontrò per la prima volta, e questo avvenne nel suo primo viaggio missionario, si è calcolato che Timoteo aveva solo 10-12 anni. Era molto giovane. Tuttavia, anche a questa tenera età, il suo amore per il Signore era grande. E Paolo lo notò questo. Ha visto che lui aveva non solo una grande fede, ma un modo di porsi davanti a Dio con tutto che era giovane, diverso dagli altri. Quando ritornò nel suo secondo viaggio missionario, Paolo fu talmente colpito dalla maturità spirituale di Timoteo che lo invitò a diventare un discepolo. Per cui pensate che, diciamo così, si è stimato che il primo viaggio missionario è durato 5 anni, poi il secondo un altri 3 o 4, adesso preciso. Per cui pensate che lui, quando lui l'ha rivisto, molto probabilmente avrebbe avuto 17-18 anni, ancora giovane. Però in questo lasso di tempo Timoteo era cresciuto, non solo di età, ma di fede. In seguito Paolo disse che Timoteo era l'unico e che nessuno aveva un animo pari al suo. Lo leggiamo in Filippesi 2:20 e dice questo: infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, parlando alla chiesa di Filippo, di Filippi. Ancora più avanti, al versetto 22, dice: voi sapete che egli ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Per cui non era un'idea soltanto di Paolo, ma anche la Chiesa aveva visto doni particolari in Timoteo. Aveva visto che lui era fedele a quello che lui amava, come amava e come si comportava nel rispetto della Chiesa e del Signore. Paolo prese Timoteo sotto la sua ala e lo iniziò a discepolare nel Signore, insegnandogli tutto ciò che sapeva. Tutto ciò che sapeva. Ormai l'Apostolo aveva visto molti discepoli della prima ora che si erano allontanati o si erano raffreddati. Non di raffreddore, raffreddati nella fede. Timoteo non ha mutato ed a Paolo è felice di poter riporre intera fiducia in lui. Questo raffronto che fa Paolo con gli altri suoi, diciamo, coetanei lo ha stupito, perché ha messo in pratica quegli insegnamenti che lui gli ha trasmesso. E ne ha tratto frutto, e ne ha fatto veramente un uomo poi particolare nelle mani di Dio. Altra distinzione da notare è che oltre al saluto ordinario che lui fa, che conteneva la sua lettera, questa lettera che voleva in certo modo puntualizzare e anche trasmettere un sentimento forte di Paolo, in cui si implora grazie e pace, aggiunge la parola misericordia. Difatti così è scritto, secondo Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazie, misericordia e pace. La misericordia di Dio e di Cristo, questa parola che sta a indicare sentimenti di pietà, compassione, affetto e tenerezza. Si tratta del desiderio di soccorrere, di attirare teneramente a sé e di prendersi cura di qualcuno. Per avere misericordia occorrono due cose essenziali: vedere la necessità ed essere in grado di rimediare. Possiamo dire questo. Primo punto, Dio ha trattenuto il suo giudizio contro di noi quando lo meritavamo. Dio, seconda cosa, ha fornito un modo per essere salvati mediante il Signore Gesù Cristo. Dio vede la nostra necessità e soffre per noi. Quindi agisce e ha misericordia di noi. E questo perché stamattina siamo qui, fratelli, perché siamo oggetti della misericordia di Dio. Il Salmo 109, 21 dice: ma tu, o Signore, Dio, intervieni in mio favore, per amore del tuo nome, salvami, perché la tua misericordia è benevola. E ancora Paolo riprende questo concetto in Colossesi, capitolo 3, 12, e dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di potenza. E in questo noi vediamo ancora un'altra parola importante nel secondo versetto, parla di grazia. Abbiamo cantato stamattina un bellissimo canto, stupenda grazia, perché è un dono del Signore, no? La grazia di Dio e di Cristo, probabilmente questo è un termine più significativo del linguaggio umano, più significativo. Nella Bibbia il termine grazia implica molto di più di ciò che pensano gli uomini. Infatti significano tre cose. La grazia è la qualità di una cosa bella e gioiosa. Potrebbe essere il profumo di un fiore, un colore intenso dell'erba o della bellezza di una persona. Seconda cosa potrebbe essere la grazia donata a ogni cosa amorevole. Un pensiero, un gesto, una parola o una persona. Una volta si usava spesso, no? Quando parlavo con persone importanti, vostra grazia si diceva, no? Ma si è perso questo, ma si riferiva sempre alla grazia. Terza definizione, la grazia è un dono, un favore che qualcuno fa a un amico, il favore è sempre gratuito, non ci sarebbe mai qualcosa in cambio e viene sempre fatto a un amico. Tuttavia, quando i primi cristiani videro ciò che Dio aveva fatto per gli uomini, dovettero attribuire un significato più profondo e molto più completo al termine grazia. Dio infatti salvò i peccatori, cioè quelli che agivano contro di Lui. Di conseguenza, la grazia divenne il favore di Dio concesso agli uomini che non lo meritavano. Inoltre divenne la benevolenza è l'amore che Dio concede gratuitamente ai suoi nemici, cioè uomini senza forza, uomini empi, uomini peccatori, uomini nemici. E vediamo che Paolo ne parla di questo, specialmente in Romani, capitolo 5, versetto 16, infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, per cui uomini senza forza, a suo tempo è morto per gli empi. È morto per le brave persone? No, è morto per gli empi, per quelli che non meritavano, per quelli che erano lontani da Dio. In Romani 5,8 dice, invece, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi, in che questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè noi non pensavamo proprio a Cristo, a Dio, ma Lui ha preparato questo sacrificio per avvicinarci. E nemici, Romani 8,10, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Per cui questo è fondamentale, questo fa parte della grazia. Poi c'è un'altra parola che Paolo usa in questa circostanza in cui sta parlando con Timoteo, la pace di Dio e di Cristo. Il termine pace significa essere legati, uniti e intessuti insieme, essere sicuri e certi dell'amore e dell'amore di Dio. Inoltre significa conoscere ed essere consapevoli di cose molto importanti. Cioè l'uomo deve, cristiano deve essere consapevole che Dio provvederà, guiderà, fortificherà, sosterrà, libererà, incoraggerà, salverà e darà vita reale ora e in eterno. Una persona può sperimentare vera pace solo se conosce Cristo Gesù. Solo se conosce Cristo Gesù. Altrimenti non può sperimentare la vera pace. Solo Cristo, infatti, può infondere pace nel cuore umano. La pace che dona liberamente e certezza dell'anima umana. Anche in questo caso è assolutamente essenziale che il ministro e il discepolo di Cristo conoscono la pace di Dio e di Cristo. Come può il ministro proclamare il Vangelo della pace senza avere pace di Dio? La risposta è ovvia. Non si può condividere ciò che non si possiede. Non si può condividere se non c'è questa esperienza che abbiamo dentro di noi, che ci è maturata e che ci ha fatto crescere il Signore. La relazione spirituale formata tra due credenti, o meglio tra due creature umane, della comunanza di fede, è più profonda e addirittura di qualcun'altra, di qualunque altra, perché è unione di spirito e non di corpo, è unione che ha principio sulla terra ma non termina con la morte fisica, non termina con la morte fisica, è qualcosa che va avanti. Paolo e Timoteo sono uniti in Dio per sempre. Essi si mostrano quanto amorevole possa essere la relazione tra padre e figlio spirituale. Paolo lo ha dimostrato, anche Timoteo lo ha dimostrato, pensato che lui l'ha seguito in tante circostanze, addirittura Timoteo è andato anche in carcere. Quando è venuto a Roma Paolo, Timoteo è andato a trovarlo ed è andato anche in carcere, è stato carcerato con lui. Quanto sia proficua l'amicizia fra due cristiani, anche separati dall'età o anche separati dal temperamento, che si completano e si aiutano a vicenda, ci fa comprendere come sia cosa funzionale il mettere l'operaio più giovane ed inesperto accanto a chi ha più esperienza, facendo sì che l'esempio e i consigli vadano a rendere dei frutti per la Chiesa. Per la Chiesa. Per cui, vedete, c'è la disponibilità di Timoteo e c'è anche la disponibilità di Paolo di trasmettere, di insegnare, affinché si vedano dei frutti. E questo li ha legati a una grande amicizia, a una amicizia tanto forte, che Paolo stesso non chiama più amico Timoteo, ma lo chiama figlio. Lo chiama legittimo figlio nella fede. E questi legami dovrebbero sorgere in ogni chiesa, perché è importante che ci siano figli che imparino e che trasmettano questo, che ci siano frutti, perché la Chiesa ne può trarre i benefici. Concludo con questo versetto, che Gesù stesso, parlando agli apostoli, ha detto queste parole. Giovanni 15:15. Io non vi chiamo più servi, dice Gesù, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Tutte le cose. Per cui questo travaso di conoscenza, ma soprattutto di affetto, di fede, di esperienza. Il Signore ha fatto questo in 3 anni, ma è il Signore, eh? Ma anche Paolo ha fatto questo. Forse non ci ha impiegato 3 anni, ci ha messo qualche anno di più, ma ha fatto questo. E noi siamo invitati a fare questo. E soprattutto avere anche la possibilità di fare questo, perché ci sia la disponibilità da parte di chi fa, emette l'esperienza, e di chi riceve. Paolo ha detto, come abbiamo detto, ha fatto un raffronto, c'erano persone che se ne erano andate, che avevano abbandonato la fede, ma Timoteo no, ne ha fatto un esempio per la Chiesa. E lui lo ha, tra virgolette, segnalato, benedetto, consacrato, se così possiamo dire. È quello che deve avvenire nella Chiesa. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare e lodare per come tu sei fedele in tante cose e soprattutto come tu ci metti davanti degli insegnamenti importanti affinché la Chiesa possa progredire e possa soprattutto dare quell'esempio di fede che diventa pratica e diventa quella fede evidente per tutti quelli che ancora non ti conoscono. Tu ami ogni uomo, Signore, anche quelli che sembrano i peggiori, perché tu sei morto anche per loro. Signore, grazie per questo, grazie per la tua benignità, il tuo amore, che ancora oggi, Signore, è presente davanti a noi. Nel nome di Gesù. Amen.